E noi quando facciamo,
mi spiego prima questi due punti,
e quando noi di solito facciamo il viaggio a Gerusalemme per riscoprire le tappe di Gesù, ci affidiamo al racconto della passione dei Vangeli sinottici, non al Vangelo di Giovanni, che è molto diverso. La passione secondo Giovanni è molto diversa storicamente e ancora di più teologicamente. Storicamente perché o mancano delle cose o vengono aggiunte. È diversa teologicamente perché mentre gli evangelisti sinottici sottolineano lo sprofondamento, l'ingiuria, la cattiveria che Gesù riceve da tutti, la kenosis, la discesa fin nel profondo degli inferi di Cristo, per cui la croce è il punto più lontano da Dio. Perché? Perché Gesù potesse abbracciare anche l'ultimo. Nel Vangelo di Giovanni la croce invece è il punto più alto di Gesù che abbia raggiunto, è il suo raggiungere il Padre, e quindi viene chiamato gloria. E gloria. E infatti nel Vangelo di Giovanni c'è una frase: quando sarò elevato attirerò tutti a me. Quindi il contento è diverso, non è vado nel profondo, raggiungo tutti e poi li porto al Padre. Salendo sulla croce Gesù attira tutti a sé e vedremo come. La piantina che vi ho fatto, che forse la sapete a memoria, però ci aiuta ad orientarsi. Vedete l'orto degli ulivi, il Getsemani. Lui era al cenacolo, quindi hanno celebrato l'ultima cena. No, perché in Giovanni abbiamo la lavanda dei piedi e non l'ultima cena, però ne parleremo dopo. Comunque, quindi lì c'è già un cambiamento profondo. Poi c'è il fatto che vanno nel giardino, e questo è attestato. Poi vedete la freccia, viene arrestato Gesù secondo i sinottici e viene portato nella casa di Caifa. Ora questo dato, essere andato nella casa di Caifa, è solamente detto da Giovanni con una frase. In verità dal Getsemani, secondo Giovanni, Gesù viene portato nella casa di Anna.
Secondo Giovanni?
Sì. Poi, dopo la casa, e dalla casa di Anna va alla casa di Caifa e poi va da Pilato a Torre Antonia. Ecco, per ora ci fermiamo qui, perché poi Pilato sarà l'oggetto della meditazione del prossimo mese. Pilato, come vedete, il Golgota, vi faccio solo notare questo: il Golgota è fuori dalle mura di Gerusalemme, quelle antiche, non quelle moderne, quelle dei tempi di Gesù, è fuori e si trova ad occidente, mentre il Getsemani è a oriente. Vi ricordate la salita di Davide, quando sale e piange, però va verso la luce, mentre il figlio viene dalle tenebre, viene dal male. Vi ricordate quando, prima della distruzione del Tempio, la gloria di Dio esce dal Tempio e va verso il Monte dei Ulivi, va verso la luce, va verso il bene, perché l'Oriente dal punto di vista semitico è il bene, il giardino posto ad oriente, il giardino dell'Eden. Ecco, Gesù fa un cammino opposto, da Getsemani va verso l'occidente, cioè va verso la morte, cioè dalla luce va verso il buio. Lui che è luce, che ha davanti il Tempio, e nel brano di Giovanni capiremo che è teologicamente fortissimo questo brano, questi questi capitoli, nel processo, anche nell'arresto stesso di Gesù, viene meno il sacerdozio del Tempio. E comunque faccio notare questa cosa: Gesù va verso il buio, lui che è la luce va verso il buio per spegnersi o per portare la luce là dove ci sono le tenebre, per immergersi nelle tenebre della morte e dell'ingiustizia. Ecco, questo è uno schemino che potreste tenere per le prossime, anche per le prossime volte, perché più o meno ci servirà, sapendo che però non sono riuscito a trovare su internet la cartina della Passione secondo Giovanni. Ho fatto, ci ho impiegato un po' tre ore, vedevo la cartina della Passione secondo Giovanni, ci fanno vedere solo la cartina secondo i sinottici. Ed è il pellegrinaggio che si fa a Gerusalemme. Il secondo foglio invece è una sinossi. Sinossi vuol dire leggere insieme. È un esercizio che si fa di solito raramente, ma è molto prezioso, perché mettono insieme Matteo, Marco, Luca, Giovanni, e più o meno, questa è una sinossi semplificata. La vera sinossi è parola per parola. Se c'è una parola in un Vangelo, si vede se c'è nell'altro ancora. Qui invece è tutto argomento, tematica, diciamo così. Vedete che sia Matteo, Marco e Luca pongono il tema della sera o il giorno degli azimi, l'Eucaristia. I capitoli sono diversi, però in Giovanni c'è l'ultima cena, e l'autore è stato buono. La cena è ambientata, la lavanda dei piedi è ambientata nell'ultima cena, ma l'ultima cena non è descritta. Quindi non abbiamo l'istituzione dell'Eucaristia nel Vangelo di Giovanni. Cosa vuol dire? Che quindi Gesù non ha spezzato il vino, non ha versato? No, è che teologicamente Giovanni compie delle sottrazioni o delle aggiunte, perché ritiene che la lavanda dei piedi sia segno visibile dell'Eucaristia, e quindi non la descrive, perché c'è già, è la lavanda dei piedi dell'Eucaristia. Poi nel secondo rigo troviamo che appunto i discepoli vanno a Getsemani anche Marco, Monte dei Due Olivi, okay, Luca, i discepoli Giovanni in un giardino al di là del cedro. Noto la parola giardino, poi lo andremo ci andremo a riflettere. Ecco, di solito nei Vangeli sinottici Gesù si colloca in un luogo dove già conosciuto, dove spesso si riuniva con i suoi discepoli, ma nel Vangelo di Giovanni c'è questo nuovo giardino, e pare che è la prima volta che Gesù va giardino degli Ulivi, Monte degli Ulivi, quella zona di Gerusalemme, oltre il cedro, e va in un giardino. Arresto. Vedete che Matteo dice arresto Giuda, ok, arresto sono i sacerdoti, scrivi e farisei, il bacio di Giuda, anche in Matteo c'è il bacio di Giuda. Luca, arrestato, Gesù, operato dalla folla, da parte del sommo sacerdote, capo del tempio, anziani, guidati da Giuda, che bacia Gesù. Differenza di Giovanni, non esiste la parola arresto, qui l'hanno messa, ma Gesù non è arrestato in Giovanni. operato da una corte romana giudea, lo capiremo meglio, il testo dice che contemporaneamente ci sono sia le guardie romane sia le guardie del Tempio, e da gran parte dei sacerdoti, farisei, guidata da Giuda, che non bacia Gesù. Condotto prima dall'ex sacerdote Anna, suocero di Caifa, con l'interrogatorio, e subito dopo dice Anna lo invia da Caifa, mentre vedete a sinistra c'è il fatto che condotto al palazzo di Caifa ci sarà l'interrogatorio del sinedrio, la condanna per bestemmia, la condanna a morte, subisce maltrattamenti, e la condanna a morte avviene nel sinedrio da parte di Caifa e del sinedrio. Questa è un pochettino, come posso dire, un riassunto previo, qualche coordinata per sapersi muovere. Adesso facciamo la lettura, è più spirituale naturalmente, però in effetti stare di fronte alla passione di Giovanni significa stare di fronte ad una passione diversa da quella che abbiamo in testa. Quella che da bambini ci è stata insegnata, quella che anche a Gerusalemme spesso si fa. Giovanni, ve l'ho già detto, è tratti essenziali di differenza, quindi la gloria, la passione è presa come gloria, e altro è fatta la dimensione, Gesù non è giudicato secondo Giovanni. Mentre il Sinedrio e Caifa giudicano e condannano e usano violenza nei confronti di Gesù, nel Vangelo di Giovanni c'è solo una violenza, lo schiaffo di un servo del sacerdote, che ha un valore simbolico. Non ci sono altri segni di violenza e non c'è condanna, perché Gesù è già stato condannato quando ha compiuto la risurrezione di Lazzaro. Risorto Lazzaro, vi ricordate, Caifa dice è meglio che un uomo solo muoia al posto di tutto il popolo, invece di tutto il popolo. Quindi il giudizio secondo Giovanni è già stato emesso, riceve solo una conferma dal Signore. Quindi la passione non ha il ruolo di essere un processo giuridico, politico, religioso, è l'occasione Gesù di portare a compimento la rivelazione e di manifestare la sua gloria. E questo non avviene attraverso la violenza e l'umiliazione, ma attraverso la parola. Gesù aveva parlato molto nei giorni precedenti, 13-17, questo momento di Gesù, 17, la preghiera al Padre di Gesù per i suoi discepoli. Continua a parlare. Il verbo è la lei in greco, che significa, a parte che è un verbo onomatopeico, ma è un parlare con autorevolezza. Mentre noi diciamo che spesso Gesù nelle passioni degli sinottici rimane in silenzio, e nella passione di Giovanni Gesù parla, non solo viene interrogato, ma soprattutto interroga, fa domande. Il problema è che non ha risposta. L'altro elemento sintetico, poi inizia la lettura, è che nei sinottici Gesù è giudicato. Nel Vangelo di Giovanni chi giudica è Gesù. Chi sono i giudicati? Quello che glorifica. E sono giudicati non da Gesù che li condanna, ma con il loro rifiuto decidono di rimanere nelle tenebre, di non accogliere la luce, di vivere pensando di poter sopprimere la luce. Ma la cosa bella è che noi troveremo un verbo, lo dico subito perché penso che sia uno, la scoperta che ho fatto più bella in questa settimana leggendo questo capitolo, è che quando prendono Gesù, tutti prendono Gesù, i soldati, Caifa, Anna, prendono Gesù. Quel verbo prendere in greco è subballo. Nel capitolo 1 di Luca, quando Maria riceve lo Spirito Santo, prese con sé lo Spirito e concepì Gesù. Il verbo concepire in greco è subballo. Quindi quando Anna, Caifa, i soldati prendono Gesù, concepiscono Gesù. Per me questo è un punto teologico altissimo. Cioè il male pensa di arrestare, di incatenare, di uccidere, di sopprimere il bene, invece è per il disegno divino il momento in cui Gesù si concede e nell'oscurità del loro ventre, nella loro mente, nella loro volontà, nasce nel tempo. Ecco perché sarebbe importante, adesso ve lo dico subito, soprattutto il capitolo 18, nei primi versetti, confrontare l'inizio della passione con il prologo. C'è una assonanza quasi perfetta tematicamente: la luce venne nelle tenebre. Le tenebre non l'hanno sconfitta, le tenebre non l'hanno accolta, alcuni non l'hanno accolta. Venne dai suoi e i suoi non lo riconobbero. Ecco, quei temi li ho buttati là, ce ne sarebbero molti altri del prologo, però sono ripresi nel capitolo 18, nei primi versi, almeno i versi che consideriamo oggi fino al versetto 27. Quindi Gesù è concepito come è concepito da Maria, e lì è concepito da una donna disponibile, qui è concepito da uomini odiosamente contrari a Gesù, però nasce in loro, nasce nelle tenebre. L'ha detto all'inizio Giovanni: Gesù venne nelle tenebre, il Logos venne nelle tenebre. Le tenebre non l'hanno accolto, però vi faccio questa domanda: quando sorge la luce nelle tenebre, le tenebre che cosa diventano? Quindi siamo ad un punto altissimo della teologia giovanile. Cioè, è vero che Pietro rinnega, Giuda tradisce, Anna non risponde, Caifa lo condanna, Pilato si lava le mani e muore in croce. Ma questo per Giovanni è il concepimento della gloria di Gesù e la salvezza per l'uomo che sono rete. Comunque illuminati, anche se hanno detto di no, sono liberi di continuare a dire di no, ma sono illuminati. Ecco, questo era un riassunto che poi comunque trovate in questo foglio che ho buttato anche su Facebook. E adesso leggiamo il testo, perché è così. Ebbene, dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedro, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Mi fermo, ecco, non faccio una lettura lunga, ma mi fermo praticamente ad ogni versetto, perché essendo Giovanni, rispetto ai sinottici, che bisogna comprendere il significato del testo nel loro contesto, in Giovanni c'è da aggiungere una modifica. Il testo, il contesto, ma anche le singole parole hanno un significato. Quindi non è facile fare teologia narrativa secondo Giovanni, perché, per esempio, quando viene detto che Gesù uscì, il verbo uscire è usato sempre nel Vangelo di Giovanni quando si descrive il fatto, e Gesù soprattutto nel Testamento lo dice: io sono uscito dal Padre per venire nel mondo. Quindi dice un movimento di amore, di vicinanza, di sponsalità, addirittura che va al di là della storia, va addirittura nella divinità ascendente. Quindi Gesù esce, certo, esce da dove? Dal cenacolo, aveva lavato i piedi, aveva parlato di quattro capitoli, esce. Non viene descritto il calice, il pane, anche lì nei sinottici c'è il casino, perché quando alza il calice, durante o finito, qual è il calice dell'Illel o il calice della cena, uso parentesi. Comunque, dette queste cose, quindi c'è comunque un riferimento alle parole, vedete le parole, l'importanza delle parole di Gesù, nel Vangelo di Giovanni. Gesù uscì, va nel giardino, certo, però mosso dallo stesso movimento che lo ha fatto uscire dal Padre per incontrare gli uomini. Ci va con i suoi discepoli. Gesù è con i suoi discepoli. La domanda è la faccia: ma i discepoli sono con Gesù? Allora, non sono in maniera materiale, vanno insieme, hanno la strada, spesso l'abbiamo fatta anche noi insieme, ma lo sono con Gesù. Il testo ci dirà che i discepoli non sono con Gesù. Gesù è con i discepoli, ma i discepoli non sono con Gesù. Dove c'era un giardino, e qui nel quale con i suoi discepoli. Qui ci sono due cose da ricordare. Il giardino. Il giardino è il giardino dell'Eden. Quindi non solo c'è da richiamare il prologo Giovanni 1, si deve andare a richiamare Genesi 2, il primo giardino che dovrebbe dare Eva, e poi anche Genesi 3, dove il serpente, che non era altro che la menzogna, l'accusa il parlare male di Dio, la gelosia, l'invidia, si insinua negli uomini che credono a quello invece di credere a Dio. In questo giardino ci sarà il secondo definitivo scontro tra la menzogna e la verità. Da quello che dice esonia è quel che dice Dio attraverso la rivelazione. Il concetto fondamentale di questo, della passione è, insieme a gloria, è rivelazione. Cioè Gesù continua a rivelare se stesso, Dio, gli altri, noi, in questo passaggio che noi sappiamo essere il primo passo, perché i Vangeli sono stati scritti prima, partendo dal racconto della passione, e poi a poco si sono dilatati verso l'inizio. Ma il nucleo fondamentale, che noi chiamiamo kerygma, è morte, risurrezione, dono dello Spirito Santo. Questo è il punto centrale. Come poi ogni evangelista canonico e non canonico ha cercato di descriverlo. Quello è il kerygma. E se uno crede nel kerygma, è cristiano. Perché è il punto di ritorno. Credere non vuol dire credere in Dio nato, morto, risorto. Credere vuol dire la mia vita, vita è vita, perché Gesù è morto per me, è risorto per me, mi ha donato il suo spirito. Questo significa credere in Dio. È nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche il verbo entrare non è un verbo neutro. C'è nel lungo testamento di Gesù, io sono il buon pastore, bello, cazzos di sé. Cazzos in greco vuol dire bello, buono, giusto, leale, cioè tutte le cose positive. Quindi buono, il pastore che fa bene, il pastore che è bene, che sia pastore. Ecco, cosa fa il pastore? Fa entrare e fa uscire. Ecco, lo ricorderemo in un altro passaggio più avanti, però ecco, Gesù mantiene anche nel momento della passione quelle caratteristiche che lui ha detto nel Testamento. Allora, Gesù è la parola che dice, e dice la parola. Cioè non c'è contraddizione tra quello che Gesù è, la parola, e quello che Gesù dice. Se lui dice di essere il buon pastore, è il buon pastore. E in quanto buon pastore fa, agisce come buon pastore. Il tradimento nel giardino. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo perché Gesù stesso si era trovato là con i suoi discepoli. Noi abbiamo la separazione. Dopo non viene descritta da Giovanni. I sinottici in questo sono molto più drammatici, il boccone, la tua Giuda si alza, eccetera, eccetera, se ne va. Nel momento dell'uscita dal cenacolo, Giuda va da un'altra parte. Giuda conosce e Giuda, quando gli andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole, allora qui c'è un momento giusto, cioè che si ripete Giuda va, però non c'è il bacio.
C'è
il bacio,
il bacio. Forse la una non la voce bassa, non c'è il bacio. Cioè, da un lato, in genere, viene eliminata tutta la tragicità della passione di Gesù, ma viene eliminata anche la tragicità dei personaggi. Cioè, Gesù lo asciuga nel giardino di Getsemani, non c'è lui che riporta questa cosa, che ha un nome, è un asso, no? È un uomo di Sia. Ecco, l'osura non viene picchiato, sputacchiato, quindi non c'è violenza dentro Gesù, ma non, neanche i personaggi attorno a Gesù, cioè Pietro non esce e si mette a piangere dopo il tradimento, Giuda non bacia, di Giuda non si dice niente che si va a impiccare, di Pietro non si dice niente dopo che ha rinnegato, lo troveremo addirittura sul lago di Galilea, Pietro tu mi ami, cioè c'è una sorta di diminuzione del pathos per aumentare qualcos'altro. Allora dobbiamo capire perché Giovanni toglie delle cose e invece le mette altre. Qui per esempio aggiunge, perché gli altri evangelisti dicono che sono le guardie del Tempio che vanno ad arrestare Giovanni, Gesù. Qui viene detto che invece è il Tempio insieme ai soldati romani. Cosa poco storica. Perché, uno, le guardie del Tempio non potevano uscire dal Tempio. Secondo, è impossibile che le guardie romane di notte vadano ad arrestare un giudeo, per che cosa? Perché interpretava diversamente la legge. Ecco, noi abbiamo un altro punto. Il racconto di Giovanni ha in certe occasioni elementi di perfetta storicità. Il fatto che Gesù sia morto il giorno prima di Pasqua e non il giorno di Pasqua è dagli esegesi considerato molto storico. Qui però abbiamo una ricostruzione teologica, cioè il potere politico espresso dalla coorte e dai soldati, il potere religioso si sono alleati contro Gesù, vanno con spade e bastoni, aggiunge fiaccole e torce. È naturale, è buio, però gli altri evangelisti non lo dicono, dicono solo strumenti di violenza. Perché vanno con le fiaccole e con le luci? Giovanni, un'interpretazione bella secondo me, perché nonostante il male, comunque il desiderio è lì, però c'è la volontà di andare a vedere la luce, vedere la luce con la luce, però non è così che si fa. Innanzitutto non si fa con la violenza, ma poi la luce si impone da se stessa. Vengono con fiaccole e torce, vogliono vedere Gesù, ma è Gesù che si lascia vedere. Infatti, subito dopo, Gesù allora, sapendo che tutto quello che lì doveva accadere, si fece in alto e disse loro: chi cercate? Vedete allora che si fa avanti lui, non c'è bisogno delle fiaccole per riconoscere, non c'è il bacio, il bacio era il segno del colui che bacerò è Gesù, non c'è il bacio, quindi devono riconoscere il volto di Gesù, non c'è bisogno perché Gesù si fa avanti, si fa riconoscere e dice: chi cercate? Giovanni 1, verso la fine del capitolo, i due discepoli che dicono che vogliono, che seguono Gesù, e Gesù domanda loro: che cercate? E i discepoli rispondono che era Pietro e il discepolo amato. L'altro discepolo dicono: dove abiti maestro? Venite e vedete. Quindi c'è una corrispondenza, ancora una volta. Che cercate? Chi cercate? Tutto il Vangelo di Giovanni è questo movimento. Da che cosa a chi? Che è un po' la nostra domanda esistenziale. Noi lasciamo con che cosa? Latte, carenze, con le cose. Viviamo attraverso delle cose, certo con l'affetto di persone che ce le danno, le cose. Però alla fine gli adulti dovremmo essere un po' aiutati a non soffermarci solo su questo bisogno di cercare delle cose, ma di cercare qualcuno. Gesù li provoca. Vedete che non è che sta in silenzio e dice boh, adesso mi mettete le mie legate con me. Mi legate. È lui che provoca. Chi cercate? Gli risposero Gesù il Nazareno. Allora, alcuni traducono Nazoreto, Nazoret. La radice, ecco, Neser. Vuol dire germoglio di Davide. Nazareth significa luogo dove è stata impiantata una colonia che si rifaceva alla discendenza di Davide, forse provenienti da Betlemme. Gesù anche qui lo dicono loro. Loro dicendo Gesù di Nazareth, è come dicesse noi cerchiamo il figlio di Davide, cioè colui che non che si dice essere, che pretende di essere il germoglio di Davide, perché la pianta di Davide è stata segata, non c'era più l'istinto legale, non c'era più, però la pianta tagliata può nascere un germoglio. Ecco, e questa cosa qui, vedete com'è? Chi cercate? Gesù della stirpe di Davide. È solenne il discorso. È alto. Disse loro Gesù, sono io. Ecco, questo sono io è la rivelazione. In greco bisognerebbe, dal greco bisognerebbe tradurre io sono, io ci sono, io sono qui, io sono per voi. Richiama la rivelazione di Dio quando il nostro Mosè chiede quando andrò dal faraone, io che non so parlare, e il popolo mi dirà a nome di chi tu vai, che nome dovrò dire, che nome hai Dio, tu dovrai dire io sono. Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma per certi versi è che io sono, io ci sono, io esisto, io sono vero, io sono autentico, io non sono fantasma, io sono qui in mezzo a voi, io sono con voi. Ma voi siete con me. Su questo si potrebbe naturalmente viaggiare ad alta livello. Questo sono io nella vita, tutti i giorni. Quando invece noi moriamo il nostro ego, il nostro io, riusciamo a sentire il Io sono di Gesù, che è un dono, è un dono di una risposta che tra l'altro fa Gesù, vi cercate, Gesù di Nazareth, Io sono io. Vi erano anche con loro anche Giuda, il traditore. Ecco, Giuda sicuramente non è con Gesù, ma è con i nemici di Gesù. Ecco, il con è importante in questa fase della passione, perché se noi vediamo ci sarà un po' uno scontro tra chi è con Gesù e chi è con i nemici di Gesù. Giuda è con loro. Traditore, va noto solamente, gli altri evangelisti dicono che aveva rubato dalla cassa, che era fatto, che era aperto di un malvagio, eccetera, eccetera. Giovanni dice solamente che Satana entrò in lui. Quindi fa di Giuda non il soggetto che tradisce Gesù, ma uno strumento del male. Nel Vangelo di Giovanni, infatti, tranne Gesù e il discepolo altro, tutti i personaggi hanno un valore, direi, simbolico. E quindi anche Giuda non è l'uomo detestabile, ma è purtroppo dominato dal male che è entrato dentro di lui. Come, perché, quando, perché pensava ad un re messianico potente, non lo sappiamo, non lo dice il testo. Però qui viene quasi a sottolineare che Giuda non è libero di fare il male a Gesù, è condizionato dal male. Appena disse loro sono io, indietreggiavano e caddero a terra. Ecco, il sono io fa per certi versi cadere i nemici di Gesù, e qui c'è il riferimento ai salmi. Signore, fa cadere i miei nemici, abbattili, però c'è anche una, quindi di fronte a Dio il male indietreggia, di fronte a Dio il male si genuflette. C'è quasi, mi dicevo, Gesù re, davanti a un re ci si inchina, ci si prostra. Vedete la differenza rispetto agli altri Vangeli? Sono io, cioè, sono Gesù. E cosa fanno questi qui? Li mettono le mani addosso, fanno indietreggia. Hanno quel sacro timore nei confronti di un re Dio. Domandò loro di nuovo, chi cercate? E qui si la ripetizione. Rispose Gesù di Nazareno. Qui c'è la famosa inclusione, voi sapete benissimo l'inclusione. Cioè, si ripete una cosa, chi cercate? Gesù Nazareno. Sono io. Cadono i piedi. Chi cercate? Gesù Nazareno. Quindi punto A, cercate. Sono io, punto B, e cadono, indietreggiano. Punto C, chi cercate? Gesù Nazareno. Lo troveremo in 3-4 punti diversi, in questi pochi versetti, il tema dell'inclusione. L'inclusione serve per mettere al centro quello che è il centro e quello che è il più importante. Il fatto che Gesù dica io sono, e questi cadono, indietreggiano, è incorniciato dalla ripetizione. È una ripetizione che con un gioiello va a custodire la gemma preziosa. Gesù replicò: vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora, questo è importante. Gesù dice che libera i suoi discepoli. Perché? Perché è consapevole che il suo lasciare il giardino e rispetto ad Adamo, che si era nascosto, che era fuggito di fronte a Dio, e invece ha detto io sono, è una cosa che è decisa da lui, è l'obbedienza al Padre, però non è, come per certi versi, ancora possibile per i suoi discepoli. I suoi discepoli, se fossero stati arrestati, non avrebbero retto alla rivelazione, allo scandalo della croce. Sarebbero piombati nel terrore delle tenebre. Solo dopo la Pentecoste, solo dopo la risurrezione, solo dopo l'effusione dello Spirito Santo, i discepoli riconosceranno Gesù come io sono e potranno testimoniare. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote, gli prese l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: rimette la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo. Allora, qui abbiamo due elementi. Uno, la violenza di Pietro. Pietro ha le armi dei nemici di Gesù. Se con bastoni e spade sono venuti a prendere Gesù, Pietro ha la spada. Mai detto che i discepoli di Gesù portassero le nostre spade. In quel momento Pietro però è armato come i nemici di Gesù e vuole rispondere ai nemici di Gesù con le stesse armi dei nemici. Quando invece Gesù dice: andare bisogna opporsi, ma non bisogna opporsi a chi al peccatore. Usa violenza, taglia l'orecchio. L'orecchio destro, secondo quanto dicevo prima, la consacrazione che era lunghissima, durante un giorno, del sacerdote templare del Tempio di Gerusalemme, prevedeva anche tante cose, ma anche il mettere il sangue di un agnello immolato nelle orecchie del sacerdote, perché sentisse che cosa? Il perdono di Dio. L'agnello immolato era garanzia che Dio, accogliendo il sangue dell'agnello puro, perdonasse il suo popolo. Quindi il sacerdote doveva sentire il perdono di Dio. Viene tagliato l'orecchio, non c'è scritto che viene attaccato, perché quell'orecchio deve rimanere per terra, perché è finita la possibilità dei soli sacerdoti di sentire il perdono di Dio. Da ora in poi questo perdono sarà sentito da tutti. Perché l'agnello immolato con il suo sangue purificherà tutti, mica solo l'orecchio del sacerdote, salverà tutti, perdonerà tutti. Quindi qui abbiamo da un lato un Pietro che, se possiamo dire con l'espressione, sta con i nemici di Gesù, perché ha le stesse armi di Gesù, dei nemici. Dall'altro lato compie un gesto simbolico, fa terminare la sacralità e l'unicità del sacerdozio del Tempio di Gerusalemme. Non solo i sacerdoti hanno la possibilità di ascoltare la parola di Dio e nella parola di Dio di libertà, ma tutti gli altri. Pietro però compie un'azione per certi versi contro Gesù. Ecco i nemici di Gesù con la spada e non è con Gesù, perché la domanda di Gesù: il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo, cioè è come se dicesse a Pietro: ma tu vuoi che io non beva il calice che il Padre vuole che io beva? Ricordatevi i sinottici, l'agonia nell'orto degli ulivi, e quindi: Padre, allontana da me questo calice, però non si è fatta la mia volontà. Non c'è il dramma di Gesù accettare o meno la morte. Qui la morte è già accettata. Poi è piuttosto una morte, come posso dire, che non accetta Pietro, che non vuole Pietro e che non vogliono i discepoli che non sono con Gesù, perché Gesù ha già deciso di assumere il calice, e che c'è qualcuno che vuole impedirglielo con la violenza, usando il male pensando che sia il bene. Io ho scritto nella mia sintesi di che poi la sintesi fa stare, non è il mio dono, però dice: non c'è peggior situazione di colui che vuole usare il male a fin di bene. Cioè, Pietro deve usare la violenza per salvare Gesù, deve invece accettare che attraverso il male, e qui siamo veramente in un altro punto, direi tragico, perché non c'è la tragicità fisica del Vangelo di Giovanni, ma c'è una tragicità teologica, che attraverso il male si compie il bene.
Che attraverso il male?
Si compie il bene. Che attraverso la morte di Gesù si compia la gloria di Dio. E qui la domanda è: il mio male, i miei mali, il male. Ora capite anche quando Gesù non va subito da Lazzaro, ma lascia passare 4 giorni. Questa morte è per la vita, perché si è dimostrata la gloria di Dio. È attraverso il male che tu riveli il bene. Non è il bene, non è attraverso quelle cose che noi riterremmo necessarie per il bene, utili al bene, che ci fanno invece portare alla salvezza. Gesù rifiuta la convenienza, e qui è come se Pietro gli dicesse: senti, usa quello che le tentazioni. Le tentazioni ti hanno detto di avere potere, avere. Usa questi strumenti, salva tutti. Ma Gesù aveva già detto di no. Quindi, quando dice tornerò per la seconda volta, nei Vangeli, nelle tentazioni, nei Vangeli sinottici, quella seconda volta sono i sacerdoti, le guardie e un ladrone che che dice: se sei figlio di Dio scegli se sei, perché in effetti se sei era anche la tentazione. Qui la tentazione torna attraverso Pietro, cioè non bere questo calice. Qual è il calice? È il simbolo del male, della malvagità, dell'ingiustizia del mondo. Allora i soldati con il comandante, qui il comandante fa riferimento ai soldati romani, i soldati romani e le guardie dei giudei, le guardie del Tempio, catturarono Gesù, anche catturarono, come vi dicevano, in greco è cresero Gesù, concepirono Gesù, cioè se lo prendono dentro e Gesù è talmente forte da generare la vita e di vivere anche dentro a questo loro, anche alla loro lo legarono qui senza fargli male, però lo legano. Perché lo legano? È strana questa cosa, per trascinarlo, per buttarlo per terra, cioè noi di solito quando andiamo a fare la via cruce ci immagini sangue, caldo, Giuseppe il Cireneo con lo sollevo con quelli sinottici, lo legano, perché qui Giovanni vuole dire una cosa molto importante: Gesù è legato, ma la parola non è legata, come dirà la San Paolo, c'è una frase similissima: io sono in catene, ma la parola è libera, la parola del Vangelo è libera. Quindi vuol dire questo riferimento alla legatura di Gesù. E lo condussero prima da Anna. Ecco, questa Anna è un episodio che non compare assolutamente nei Vangeli sinottici. Cioè Gesù viene preso e portato al Sinedrio, secondo i sinottici. E c'è Caifa, si raduna al Sinedrio di notte, ci sono solo i sacerdoti perché il Sinedrio è di fianco al Tempio, e quindi lo condanna. Mancano i farisei, secondo le ultime indagini storiografiche, anche perché Pietro viene salvato da Gamaliele, uno dei farisei, poi quando Paolo si presenta al Sinedrio, parla della risurrezione, si mettono a litigare i farisei e i sadducei e lui si riporta via. Quindi il fatto che non ci fossero i farisei è stata una sconvenienza, cioè adesso potremmo dire così, se ci fossero stati i farisei forse Gesù non si sarebbe salvato, però questo non era il disegno di Dio. Anna chi era? Anna era stato solo sacerdote dal 6 al 15 dopo Cristo. Fu poi rimosso dai Romani perché influiva molto sulla vita della città. Lo ritenevano un rigorista e un uomo integro, incorruttibile. Per questo lo rimuovono, perché volevano persone un po' più corruttibili, da maneggiare un po' più. Però Caifa, Anna, aveva 5 figli maschi. Questi 5 figli maschi divennero tutti sommi sacerdoti. E Caifa era il cognato, si dice, cioè lo sposo di una delle figlie.
Suocero
era.
Anna, allora era il genero.
Ah, il genero, scusa.
Caifa era il genero di Anna?
Sì.
Io poi queste cose le capisco poco perché non ho.
Non hai suocere.
Non ho suocere, non ho cose queste. E lo portano da Caifa. Perché? Da questo uomo che non ha né potere politico, perché non può condannare la morte, lo possono fare solo i romani. Né potere religioso, perché il vero sommo sacerdote era Caifa. Era un po' il sapiente di Israele, era appunto di riferimento il saggio. Potremmo definirlo il prefetto della dottrina della fede della nostra epoca, cioè era il guardiano dell'ortodossia ebraica. non amato dai romani, ma molto amato dai giudei. Quindi non c'è un processo. Avete capito? Perché poi il processo davanti a Caifa non esiste in Giovanni. C'è solo un breve riferimento, lo portarono allora da Caifa. Tutto. Gesù non viene processato, non viene condannato, viene interrogato, infatti, Anna. E infatti era suocero di Caifa, che era suo assessore. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei a quando Gesù aveva risorto, 11:50, il nostro madre, l'inconveniente con l'uomo sulle cuoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme ad un altro discepolo, e qui abbiamo la comparsa di questo altro discepolo. Quindi i discepoli si disperdono perché Gesù dice lasciateli stare e se ne vanno. Dietro Gesù ci va solo Pietro e l'altro discepolo. Chi è questo altro discepolo? È ben descritto fin dall'inizio, Giovanni 1. C'erano due accanto a Giovanni Battista, Andrea e un altro discepolo, e poi avanti ancora. L'altro discepolo è colui che pone il proprio cuore, il proprio volto sul petto di Gesù. L'altro discepolo è quello che all'annuncio della risurrezione corre più veloce e arriva per primo, lascia entrare Pietro, però per primo crede. L'altro discepolo, anche questa è una figura simbolica, dovremmo essere questo discepolo altro.
Quindi non è identificato con
Giovanni. L'identificazione con Giovanni è una cosa che appartiene a 30, 40, 50 anni fa, adesso faceva la catechismo, una figura. Cioè, era anche discepolo. Che poi si sia voluto identificare Giovanni nello scrivere il Vangelo in questo altro discepolo, quello va bene, ma la portata simbolica di questo altro discepolo, discepolo altro, va molto di più in là del Giovanni Evangelista. Erano insieme questi due, Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Allora, questo discepolo è conosciuto, non vi ingannate, non era conosciuto lui, ma era conosciuto come discepolo. Era conosciuto come discepolo.
È arrivata la prima sua fama per lui.
Era conosciuto lui come discepolo. E non gli succede niente. E potrà entrare dove è entrato Gesù. Farà entrare Pietro, che non può entrare, che non riesce ad entrare nel recinto. Vi ricordate la parabola appunto del pastore buono che fa entrare le pecore e le fa uscire, le pecore grandi così? Il guardiano che apre la porta, questo discepolo alto, è colui che fa entrare, che fa uscire, che dà il ritmo, che dà la possibilità di mangiare e di essere protetti. A chi? A Pietro, che fino adesso non ha fatto niente. Lo fa entrare nel cortile, cortile dove dovrebbe tradurre in greco recinto, infatti, è il recinto delle pecore. Fa entrare, lo fa uscire, eccetera. Pietro invece si fermò fuori. Ancora una volta è sottolineata questa cosa, che mentre l'altro discepolo è con, virgolette, Gesù, Pietro invece rimane fuori. Non è con Gesù, ma addirittura come vicino alla porta. Vicino alla porta, e qui In una traduzione libera potremmo mettere porta con la P maiuscola. Io sono la porta. Entrate, uscite di me. Quindi è vicino, ma non attraverso la porta. Entrate per la porta stretta. Larga è la via che conduce la perfezione. Stretta la porta che conduce la salvezza. La porta è Gesù. Allora l'altro discepolo, in greco discepolo altro, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare dietro. Questo far avvicinare Pietro a Gesù, parte del discepolo, è perché Pietro, due cose, possa ascoltare Gesù che parla, e perché lo rinneghi, lo rinneghi al tuo cuore. Vicino a Gesù, Pietro lo ascolta e rinnega. È come se un dottore incidesse profondamente una ferita, per guarirlo però. Questo anche discepolo lo fa stare vicino a Gesù, perché possa sentire qualcosa di forte, la rivelazione. Però di fronte alla rivelazione Pietro dirà: io non sono discepolo, io non sono discepolo di Gesù. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? E gli rispose: non lo sono. Allora, non lo sono risponde in modo simmetrico all'io sono di Gesù. Io sono, sono quello che vuoi cercare. Io sono la rivelazione, io sono la rivelazione tra figlio e padre, io sono la rivelazione, che posso dire, dell'amore di Dio per voi. Io sono il perdono, io sono venuto a portare l'amore. Pietro risponde: io non sono suo discepolo. Nei sinottici c'è un dramma maggiore, perché insistono, e poi Pietro incomincia a ingiuriare, incomincia a dire a maledirli. C'è un pathos che non finisce più negli altri Vangeli legato a questa situazione. Qui c'è una precisa e quasi con un coltello che uccide: io non sono discepolo, io non lo so. Lo dirà tre volte, mi sposto, vado un po' avanti, lo dirà tre volte e dirà: io non lo sono, io non lo so. Mi viene in mente un altro personaggio che ha detto davanti a Gesù: io non sono. Giovanni Battista, quando gli chiedono: ma tu sei il Messia, sei quello che mi devi dire? E lui dice: no, io non sono, io non so bene di sciogliere le braccia, le scarpe, verrà uno dopo di me. Tutte e due quei non sono permettono alla rivelazione di esplicitarsi. Cioè, da un lato è drammatico che Pietro, dopo tutto questo impegno, questa dedizione, anche questo coraggio, dica, riconosca di non essere discepolo. Dall'altro è molto bello che Giovanni Battista abbia detto: io non sono osservatore, non sono Messia. Ma questo non essere è il luogo in cui Gesù può dire: io sono. Anche questa è una punta molto alta della teologia giovanile. Se Pietro invece avesse detto: sono suo discepolo, avrebbe continuato a credere che usando la forza, usando la scala, l'essere lì rispetto agli altri discepoli, in qualche modo in qualche modo si sarebbe meritato l'amore di Gesù. Invece dicendo, alla fine della storia, io non ti conosco, io non so chi sei, io non sono tuo discepolo. Pietro alla fine dovrà riconoscere che ciò che salva è il solo amore gratuito, immeritato, generoso di Gesù. Pietro non ha nessun merito. Anzi, proprio perché riconosce di essere di ricevere un amore immeritato, Pietro potrà annunciare con libertà l'amore di Gesù. Un amore non comprato, non oggetto di scambio. Io ti difendo, tu mi ami. Io ti sono vicino e quindi tu non devi voler bene. Questo è un amore do ut des, do qualcosa per avere in cambio qualcosa. È finita la logica dello scambio. Con la passione di Gesù l'uomo può solo ricevere, può rispondere, può rispondere sì o no alla gloria e alla liberazione di Gesù. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, faceva freddo e si scaldava. Anche Pietro stava con loro e si scaldava con loro, ancora una volta, tra virgolette. Io se dovessi scrivere un Vangelo sarebbe tutto virgolettato, sottolineato, con maiuscole e minuscole, sarebbe una roba pazzi. Però stava con loro. L'altro discepolo sta con Gesù. Pietro sta con i nemici di Gesù, sta con le guardie, sta con i servi che sono sacerdoti. Il potere rende solo servi, tante persone. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù, lo interroga, non lo sta condannando. Tra l'altro qui c'è un loro perché non è il sommo sacerdote, perché è Anna, è l'ex sommo sacerdote, il guru di Israele. Interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Da notare, non lo interroga sulle sue azioni, sui suoi miracoli, non lo interroga su un mondo, lo interroga sui suoi discepoli e sui suoi insegnamenti. Insomma, questo uomo che alla fine rimarrà senza parole e non risponderà a Gesù, però da un certo punto di vista una profezia, cioè interroga Gesù sulla sua dottrina, quindi sulla sua rivelazione. Ma tu che cosa hai detto? Lo vuole mettere alla prova? Sì, ma vuole ascoltare la rivelazione di Gesù e vuole conoscere i discepoli di Gesù, non per condannare, li vuole conoscere. Così come Caifa aveva profetizzato, un uomo solo deve morire per tutto il popolo, qui c'è un'altra profezia sottile, sottile. Qual è la dottrina di Gesù? E chi sono i discepoli di Gesù? Non vuole condannare, vuole sapere. Potete dirmi, è un sapere cazioso, è un sapere che sa di, che posso dire, di, perché ti voglio cogliere in fallo. Ma non c'è tanto scritto questa cosa. È scritta in altri Vangeli, i sinottici per esempio, sembra quasi un interrogatorio lento questo. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga del Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non hai detto nulla di nascosto. Allora Gesù risponde e dice: guarda che il mio insegnamento, e qui Giovanni dice una mente realtà, una mente vicina, ho sempre insegnato nella sinagoga, luogo della parola, tempio, luogo della presenza. È vero, rispetto agli altri evangelisti, Gesù passa molto più tempo nelle sinagoghe che nel tempio, addirittura ci va tre volte. Quando invece per i sinottici Gesù va nel tempio una sola volta prima di morire. Quindi cosa vuol dire? La testimonianza di Gesù è conosciuta, è autorevole ed è avvenuta in luoghi conosciuti, in luoghi sacri, resi sacri dalla parola di Dio e dalla presenza di Dio. E tutti l'hanno ascoltato. Qui usa mondo in modo positivo, l'ho detto a tutti. Perché mi interroga? E aggiunge subito una domanda: perché mi interroga? Perché interroga me? Ed è il controgiudizio, il controprocesso che in Giovanni avviene. È Gesù che fa le domande: perché mi interroga? Interroga quello che hanno detto, ciò che ho detto, no? E questi sanno che cosa ho detto. Perché ti interrogi me? Io ho fiducia in quello che ho detto. E ho fiducia anche in quelli che mi hanno ascoltato. Interroga quelli del Tempio. Interroga quelli della sinagoga. Potrebbe dire Gesù: interrogate voi. Interrogate voi, mi avete ascoltato? Mi avete ascoltato centinaia di volte? Perché interroghi me? Interroghi me. Appena detto questo, uno delle guardie presente gli dà uno schiaffo a Gesù, dicendo: così risponde al sommo sacerdote. Allora, questa è un'altra è un'altra inclusione. Gesù parla, è interrogato da lui. Gesù risponde, schiaffo. Gesù, poi c'è colloquio con colui che, e poi c'è ancora Anna. Quindi questo schiaffo, adesso non l'ho detto bene, però in certi schemi è più chiaro, insomma, c'è proprio A, B, C lo schiaffo, D, E. Quindi lo schiaffo è proprio centrale. Lo schiaffo che cos'è? È una risposta fisica alla dottrina e ai discepoli di Gesù. È un gesto simbolico, non è che i parenti di Marco vanno in inferno. È una risposta simbolica. Cioè, l'autorità teologica del paese di Israele non si mette in dialogo con Gesù, non cerca di fare delle domande. Gesù gli dice: ma io sono preparato davanti a tutti, basta che tu chieda in giro, tutti sanno cosa gli ho detto. Gli dice: questo vuol dire il rifiuto, e qui non siamo a un primo rifiuto. Ce ne sono stati altri. Pietro, che aveva già rinnegato un solo, e le guardie che lo arrestano. Alla rivelazione, alla dottrina e alla comunità di Gesù. Gesù con i suoi discepoli, e non i discepoli con Gesù. Gesù con i suoi discepoli, si può dire di no. E questo no, per Giovanni, è il simbolo di tutta la teologia e di tutti i rappresentanti della teologia di Israele che dicono teologia, religione, diciamo così, la religione di Israele che dice no. Lo dice Giovanni, siamo nel centro. E nel Vangelo di Giovanni si dice i giudei complottarono contro Gesù. Questa frase non può dirla Luca, Matteo o Marco addirittura, o per certi versi un discepolo diretto di Gesù. Gesù chi ha chiamato i dodici, mettiamo i dodici, ha chiamato qualcuno. Circoncisi o non circoncisi? Tutti circoncisi, cioè tutti ebrei. Quindi qui siamo a una seconda generazione, addirittura a una terza generazione di cristiani che vedono nella teologia farisaica che si dava la seconda, e quindi non templare, anche se qui è preso un uomo del Tempio, ma nella teologia farisaica, dopo la distruzione del 70 del Tempio di Gerusalemme, una religione, una teologia che rifiuta la rivelazione di Gesù Cristo e la comunità di Gesù Cristo. Lo schiacco, quindi, è un elemento simbolico dato a Gesù, dato la sua dottrina e dato ai suoi discepoli e quindi anche a noi. Discepoli in ogni luogo, in ogni tempo, devono essere consapevoli che si sono legati alla dottrina e alla comunità di Gesù, riceveranno degli schiavi da chi non accetta Gesù. Gesù dice, se ho parlato male dimostrami di aver parlato, ma se ho parlato bene perché mi perdoni? Qui non neanche l'hanno messo, ma c'è un riferimento a Giobbe. Allora Giobbe riceve il male e dice, insomma, ma se io ho fatto bene perché devo ricevere il male? Ancora una volta però sottolinea una cosa. Gesù fa una domanda. È Gesù che continua a processare. E processa anche questo schiavo. Processa, mette in questione, gli fa una domanda, dice, ma tu hai fatto una cosa giusta o sbagliata? Cioè non sono gli altri a dire se Gesù ha fatto bene o ha fatto male, è Gesù che dice avete fatto bene o fatto male. Ecco allora che si ritorna al giardino di Genesi 2, l'albero del bene, della conoscenza del bene e del male. Qual è questo albero? È la croce. E dalla croce esce il frutto del bene e del male. Non è dagli uomini che prendono il frutto e che vogliono giudicare il bene e il male, qui nel processo, nei tanti personaggi che si incontreranno. È Gesù con la croce, albero di vita, che dice il bene e il male, rivela il bene e il male. Non è l'uomo che dice il bene e il male su Dio. Allora andando a dopo le mani legate, c'è ancora l'effetto del si ripete, questa è un'inclusione nell'inclusione, quindi vedete, legato lo portarono, è tutto una costruzione. Lo mandarono a Caifa, il sommo sacerdote. Punto. Il processo del Sinedrio, il processo su Caifa è questa frase qua. Là veniva condannato, è reo di morte, è bestemmiato, sei nemico dei romani, tu ci darai tutti, ci farai condannare tu. E gli altri evangelisti enormemente sviluppano il tema del Sinedrio, del sommo sacerdote, la figura di Caifa. Ma qua assolutamente no. Perché il processo dice, una volta era stata stabilita, qui c'era il bisogno di un sapiente di Israele di conoscere la dottrina e la comunità di Gesù. Intanto Simon Pietro stava ad ascoltarsi con chi? Con chi? Con Gesù? No, con i nemici di Gesù. Gli dissero, non sei ancora tu uno dei suoi discepoli? Perché se andate a vedere i Vangeli sinottici, le domande sono diverse infatti Gesù, tante sono fatte da altre persone diverse, anche qui, però riguardano, tu hai parlato della Galilea, quindi anche tu sei Galileo, e poi ancora, ma noi ti abbiamo visto nell'orto sul Monte degli Ulivi, c'eri anche tu là. Qui invece la domanda è solo sul discepolato. Non sei anche tu uno dei discepoli? Egli negò, cioè disse io non sono. E disse non lo sono. Ma uno dei servi, sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse non ti ho forse visto colui nel giardino? Pietro negò di nuovo. Negò di essere un discepolo di Gesù. Sì, anche di aver tagliato, penso, l'orecchio, però il discepolato. E il gallo cantò. Quando il gallo canta, negli altri discepoli, negli altri brani sinottici, Pietro piange ed esce fuori, come Giuda. Ed era buio. Allora, Giuda esce ed era buio e noi lo sappiamo, cioè gli altri che si erano beccati. La cosa particolare è che la storia di Giuda e di Pietro è molto simile. Uno lo fa arrestare, l'altro lo rinnega. Non so chi ha compiuto il peggiore dei peccati. Non sono qui con la bilancina, però c'è una diversità. Pietro rinnega e dice non sono. Il canto galla, quando il canto galla inizia ad alveggiare, vuol dire che una luce è entrata nella vita di Pietro. Ora questa luce è stata possibile, e qui sono un po' provocatorio, lo scritto che vi consegno tra poco è ancora più provocatorio, perché scrivendo vengono delle frasettine un po' più caliente, però il tradimento di Pietro per certi versi è diventato l'occasione per accogliere l'io sono di Gesù. Il non essere di Pietro ha permesso a Gesù di essere con lui, per lui. Perché se Pietro avesse detto io sono, ma io ero un discepolo che cerca in qualche modo, cioè si sarebbe, sono comunque quello che ho tirato fuori la spada e gli altri non avevano neanche il coraggio. Quindi, quando invece tu arrivi a un punto tale in cui di fronte a Gesù dici io non sono discepolo, è allora che poi cominciamo a ricevere il discepolato di Gesù. Perché ti lasci amare da un amore, come dicevo prima, immeritato. Non siamo stati noi ad amare Gesù per prima, ma è stato Cristo che ci ha amato per prima. Ancora una volta, non siamo noi a dare la vita per Gesù, è Gesù che dà la vita per noi. Noi possiamo dare la vita a Gesù solo come risposta. Una frase famosa che ho letto questi giorni è così: che di amore si muore. E Pietro magari era anche disposto a morire per Gesù, ma non a ricevere il Gesù che lava i piedi, il Gesù crocifisso, il Gesù povero, il Gesù che finisce come un malfattore. Invece di essere amati, e Pietro alla fine si accorge di essere amato, e poi completamente dovrà rispondere nel tu mi ami, di essere amati si vive. Cioè tu vivi nella consapevolezza che qualcuno ti ama gratuitamente. Così vuoi essere, in modo particolare io. Qui sulla terra è un po' difficile, spero che tra marito e moglie succeda, spero che in parrocchia qualche cosa del genere succeda, spero che tra i preti qualche cosa del genere succeda, anche se è un po' difficile. Però di essere amati si vive, di amore si muore. Prima c'è l'essere amato, amare es amato, puoi amare, e nel caso puoi morire a te stesso prima di tutto, e poi puoi morire per l'altro. Io concludo qui, di no, come cosa lunga e particolarmente cosa, un riassunto di quello che vi ho detto. Il carattere 10, quindi ci vuole con la lente di ingrandimento che io ho sempre sul mio un certo corso che aveva la lente.